martedì 22 novembre 2022, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Radio Immensa. E allora bentrovati sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, il network radiofonico nazionale partecipato dagli studenti e dalle studentesse non solo delle scuole superiori, anche dell'università. Come ogni martedì siamo alla mensa scolastica di via Cesare De Lollis, di fronte all'Università La Sapienza di Roma. Do subito il buon pomeriggio e il bentrovato alla vera padrona di casa di questa trasmissione, Francesca Barbato. Ciao!
Buon pomeriggio, Chiara. No, assolutamente una casa comune la nostra.
Casa,
ecco.
Comune, sì, va bene, facciamo anche un po' di politica allora. Francesca, come stai? Tutto a posto?
Bene, una giornata devo dire che è stata particolarmente uggiosa in quel di Roma, noi infatti siamo
uggiosa,
qui.
Uggiosa, gli hai fatto un complimentone,
sì,
diciamo,
esatto.
Che sono caduti alberi, fiumi, cascate, strade, muri, palazzi, no, forse meno, però
forse
insomma,
meno, però comunque molto impegnativa.
Una catastrofe, sì.
Sì, la catastrofe effettivamente è giusta, meteorologicamente parlando. Noi qui comunque siamo presenti all'Università La Sapienza, presso la mensa di via Cesare De Lollis, questo progetto, come hai anticipato, che ci vede protagonisti insieme a Disco Lazio e ci permette di girovagare anche per le mense regionali. Siamo già andati a Latina, Viterbo, raggiungeremo nelle prossime settimane anche le strutture di Porta Futuro Lazio presenti nelle città di Rieti e Valmontone per raccontare quelle che sono le realtà territoriali di diritto allo studio e non solo, anche tutte quelle attività ovviamente legate alla formazione, l'orientamento e quei servizi diretti o indiretti che possano giovare ovviamente ai ragazzi che sono al nostro ascolto, Chiara.
Esatto, e subito dopo la trasmissione inizia anche come di consueto il nostro laboratorio in collaborazione con Porta Futuro Lazio per l'orientamento. Si tratta ovviamente dell'organismo, insomma, in collaborazione anche con Disco Lazio, che promuove l'orientamento, la ricerca e la formazione in ambito lavorativo. Ecco, noi ci stiamo occupando del mondo radiofonico e del podcast, quindi a partire dalle 14.30 fino alle 17 anche in compagnia di quanti si sono iscritti al laboratorio di Porta Futuro Lazio. Poi sentirete anche sulle nostre frequenze naturalmente i loro podcast e le loro trasmissioni. Ma Francesca, siamo in compagnia del nostro primo ospite.
Sì, esatto, come ogni puntata noi dedichiamo un talk proprio a Disco Informa, si chiama, ossia tutte quelle attività, come dicevo, correlate direttamente e indirettamente a Disco Lazio e tutti quei servizi e progetti soprattutto che possono interessare il mondo dei giovani, ma non solo. Oggi abbiamo infatti presente qui con noi la dottoressa Viviana Concas per parlare di un'attività, di un progetto assolutamente interessante, ossia il progetto Officina Pasolini. D'agosto Viviana Concas è project manager del progetto e per fare una piccola anticipazione, Officina delle Arti per Paolo Pasolini è un laboratorio di alta formazione artistica del teatro, della canzone e del multimediale della Regione Lazio. È stato attivato a partire dal 2014 attraverso dei finanziamenti europei e gestito da Disco, che ricordiamo appunto è l'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. A questo punto quindi non mi resta, dato che dobbiamo parlare di quello che è Officina Pasolini, che è diventata anche un hub culturale, quindi un polo culturale che propone un'offerta ricca e diversificata, ne parliamo ovviamente con la dottoressa Concas. Prima di tutto, benvenuta.
Buon pomeriggio e grazie per avermi invitato a parlare del progetto Officina delle Arti per Paolo Pasolini.
Concretamente cos'è il laboratorio di alta formazione e che tipo di attività svolge e soprattutto dove?
Allora Francesca, Officina, come hai anticipato tu, è un laboratorio di alta formazione, vorrei sottolineare gratuita, della Regione Lazio, attivato attraverso i fondi del Fondo Sociale Europeo e aperto alla partecipazione di giovani artisti, appunto negli ambiti che elencavi prima, quindi canzone, teatro e multimediale, che per accedere partecipano ad un bando pubblico che tra l'altro è ancora aperto fino al 27 novembre 2022, quindi scadrà domenica prossima alle ore 12.
Chi sono coloro che possono partecipare, quindi parlando proprio di questo bando 2022?
Possono partecipare tutti i giovani fra i 16 e i 29 anni, con un eventuale aumento dell'età ai 35 anni nel caso di particolari meriti artistici, che sono disoccupati o inoccupati. Questo insomma a sottolineare il contributo del Fondo Sociale Europeo verso insomma, come dire, la formazione dei giovani, e che siano domiciliati nella regione Lazio e che abbiano un diploma di scuola superiore o comunque almeno un attestato triennale.
Per quanto riguarda il corso e le varie attività, che durata hanno?
Allora, l'Accademia è biennale, quindi i nostri corsi per tutte e tre le sezioni, canzone, teatro e multimediale, si articolano su 2 anni per un totale di 1000 ore l'anno, di cui 700 di formazione classica, quindi insomma con un corpo docente, 150 di autoformazione lasciata, come dire, agli studenti negli ambiti di loro interesse e 150 ore di attività di laboratorio di gruppo gestiti attraverso un tutor.
Parliamo anche del lab culturale interno. Diciamo nei fuori onda, parlando ovviamente con la dottoressa Concas, molte artiste abbiamo saputo che sono passate da voi. Chi sono e soprattutto se le va di raccontare anche qualche aneddoto divertente legato appunto al mondo dell'Accademia e di tutte le attività che avete portato avanti in questi anni.
Allora, Officina nasce nel 2014 come laboratorio di alta formazione, poi nel 2017 siamo diventati anche un hub, quindi all'interno di quello che era il teatro universitario di Edoardo De Filippo, che infatti è a lui intitolato, che si trova appunto, noi siamo localizzati in zona Farnesina Ponte Milvio, organizziamo degli eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza, che vanno dai concerti alle proiezioni agli spettacoli teatrali, quindi come dire con un'ampia gamma di ospiti italiani e internazionali e anche appunto diciamo sono passati per il nostro palco e sono passate per il nostro palco e scrittrici come Chiara Gamberale, attori, cantanti appunto di fama nazionale e internazionale.
Perché il nome Pasolini? Perché avete scelto proprio Pasolini per rappresentare le vostre iniziative, i vostri progetti?
Perché Pasolini rappresenta un pensiero artistico libero e quindi, come dire, in qualche modo continua ancora oggi a rimanere una fonte di ispirazione e la Pasolini è, come dire, intitolata a lui in questo senso, come apertura della cultura verso mondi, situazioni, artisti, artiste diversi.
Spesso quando si parla di Roma la si vede come una città un po' ferma, no? Non offre grandi spunti, grandi occasioni ai giovani, si tende ad andare spesso a Milano, no? Non c'è un grande fermento giovanile all'apparenza. Grazie in realtà invece come Officina Pasolini l'obiettivo è anche quello di tenere in vita proprio questa generazione, di tenerla anche in qualche modo ancorata a Roma. C'è questo obiettivo, poi si parla anche ovviamente di orientamento, lo facciamo spesso insieme a Porto Futuro Lazio, l'orientamento artistico un po' difficile da portare in università, ecco, c'è anche ci sono questi due scopi?
Assolutamente sì, e diciamo che tra l'altro appunto Officina si colloca in qualche modo in un ambito formativo non consueto, appunto quello delle professioni artistiche, e probabilmente questa, come dire, è uno dei suoi punti di forza. Moltissimi dei nostri studenti provengono comunque da tutta Italia, perché appunto è vero che, come dire, uno dei prerequisiti è essere domiciliati nella regione Lazio, ma in realtà accogliamo studenti da tutta Italia, quindi, come dire, siamo un po' effettivamente un'alternativa in questo senso, assolutamente, rispetto a Milano.
L'altra cosa che mi ha colpito ovviamente positivamente parlando è il percorso evolutivo che ha avuto Officina Pasolini in questi anni, da edizione sperimentale di 6 mesi all'edizione odierna. Novità introdotte anche nell'ultimo progetto di Officina Pasolini, quali sono appunto queste novità e che tipo di percorso evolutivo c'è stato?
Allora, siamo ormai giunti, sta per partire la 5ª edizione di Officina Pasolini, per cui appunto dicevo prima che è ancora aperto il bando per l'ammissione degli studenti, che tra l'altro sono 30 per sezione, quindi 30 canzone, 30 teatro e 30 multimediale. Oggi appunto abbiamo diplomato circa 340 studenti che hanno partecipato ai nostri corsi a partire appunto dall'edizione sperimentale e la Pasolini appunto fa una formazione accademica per 2 anni, ma la novità del prossimo progetto, che si concretizzerà nel 2025, quindi dopo il biennio formativo, è la possibilità per i nostri giovani diplomati di partecipare a quello che è il labor work, ovvero presentando un proprio progetto o individuale o collettivo si potrà accedere a dei fondi e collaborare con professionisti del settore per portare questo progetto, come dire, in qualche modo nel mercato. Quindi penso alla produzione di dischi per tutti quelli che frequenteranno il corso di canzone, ovvero per i progetti che poi, come dire, passeranno a questa fase. Penso alla produzione di cortometraggi, alla distribuzione appunto di prodotti audiovisivi per quanto riguarda la sezione multimediale, e per il teatro dei progetti che potrebbero essere finanziati sono ad esempio la costituzione di compagnie teatrali, la produzione di spettacoli e dei tour insomma sul territorio nazionale. Quindi, come dire, si concretizza sempre di più il legame fra Officina Pasolini e il mondo del lavoro attraverso l'introduzione di questa terza annualità a cui potranno, come dire, accedere i giovani diplomati più meritevoli, e che presenteranno appunto dei progetti che poi, analizzati da una commissione, saranno ritenuti insomma validi e quindi verranno portati avanti.
Beh, mi sembra sicuramente un'ottima aggiunta, ecco, iniziativa, e per tutti coloro che sono all'ascolto, studentesse e studenti, ovviamente affrettatevi anche, perché come avete sentito dalla dottoressa Viviana Concas, sono gli ultimi giorni per poter partecipare al bando. Io con l'occasione ringrazio ovviamente la dottoressa Viviana Concas per aver parlato del progetto Officina Pasolini, e ovviamente non mi resta che fare anche un po' un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e tutta questa splendida realtà per il lavoro culturale e artistico, ma anche lavorativo, che state mettendo in piedi. Grazie.
Grazie a voi per averci ospitato, e per tutte le giovani e giovani che volessero entrare in contatto con Officina Pasolini, il nostro sito è officinapasolini.it. Non solo troverete il bando appunto in prossima scadenza, ricordo 27 novembre ore 12, ma anche tutta la programmazione dei nostri eventi gratuiti all'interno dell'Hub Culturale.
E allora ancora grazie Viviana, complimenti per il progetto Officina Pasolini. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, restate con noi, Radio Immensa.
Di quello che sarà, certezze io non ho, non so più difendermi. Troverò una via per uscire da me, senza più difendermi.
A scuola mi chiedevo perché essere bravo, se la diagnosi era quella di un destino precario. Chiedi il permesso per il cesso, alzi la mano e devi sceglierti il futuro appena il pomo d'Adamo. Mi hanno fatto leggere Goethe, Kant, autori simili, ma a me la vita è poi sembrata più i piccoli brividi. Fiducia nell'umanità già poca, chiamate l'alta moda, dite il trend è vestirsi di pelle d'oca. Putin che va in UA perché un po' vuole l'UE, l'orso ha messo il muso nel recinto del bue. L'America condanna, qua son colonie sue, a me però spaventa scegliere tra sti due. Dalla storia si impara che non si impara dalla storia, per quanto succede più che paura fa annoia. Ci siamo sempre abbuffati senza pensare al conto, e cadiamo all'infinito perché il pozzo del male non ha un fondo. Tonto, i rapper son così poche parole che gli è pure difficile pensarle certe cose. Nulla in contrario se ciò li gratifica, ma furia di non dire un cazzo mo non trema più la classifica. Diranno i pop e allora io godrò maggiormente, mi importa chi ascolta non chi sente. Porto con me un tempo da lupi, a qualcuno forse verrà la febbre, perché la morale generalmente la fa chi perde.
Oramai tutti hanno paura, sai, di quello che sarà. Certezze io non ho, non so più difendermi.
Alcuni adolescenti giocano a far la paranza, al polo opposto altri non escono dalla stanza. Il clima è il virus, la guerra fredda che si riscalda. Stephen King in confronto ha scritto solo libri per l'infanzia. Non vedo sto futuro rose e fiori, salvate almeno i bimbi dai genitori. Quelli sordi non accettano un mondo che cambia sorti, fa le rivoluzioni quasi sempre in smart working. Se crolla l'umore dopo crollano le borse, prove di coraggio tolgono all'amore forse. Più che il salto nel vuoto è il prendere la rincorsa. Io non ho paura, è un modo per farsi forza. Scemo unita, questa scena è inita, non confonderti. Non ho mica un personaggio dietro cui nascondermi. Scusa mister, non mi mischio. Sì, preferisco prendere tutto il brivido del rischio. A breve sarò anch'io fuori dai venti. I grandi mi tengono sotto, i piccoli crescono svelti. Dovrei donare ai primi la fine che fa Saturno ed ingoiare i secondi per rimandare il mio turno. È forte perché è forte la vita ed è spaventosa. Ognuno se non le ha, lotta con le armi che trova. Sono solo un middle child che non riposa, che non sa che scelte fare perché tutti hanno paura di qualcosa.
Entro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio. Certi giorni penso che le cose cambiano, ma solo un po'. Però a volte affogo nella nebbia tra i pensieri e non so dove sto. Lontano da tutto, anche in un'altra città. Lontano da te. Ancora una notte che mi sento a metà e voglio ballare.
Torniamo in diretta su Radio Immensa, Radio Zaino e Radio G in Softblock Radio, la trasmissione dalla mensa universitaria di Via Cesare De Lollis di fronte all'Università La Sapienza. Siamo a Roma. Francesca, ben ritrovata.
Ben ritrovata a te, Chiara. E appena sento la parola mensa mi viene automatico proprio pensare a quella che è la rubrica fissa del nostro programma, ossia la cucina dei fuorisede. Ma perché fuorisede? Perché effettivamente La Sapienza è un'università molto frequentata, conoscuta e da studenti e studentesse di tutta Italia, e effettivamente in queste settimane ci è capitato di intervistare, o meglio intercettare, anche molte ragazze o ragazzi provenienti dal sud, dal nord, dalle isole, quindi diamo a loro anche dei consigli in tema culinario. E quindi ti chiedo intanto se hai già pensato alla ricetta del giorno.
Allora, io un po' in extremis vi propongo il mio cavallo di battaglia, che sono le polpette. Vengo costantemente presa in giro dalle persone, insomma, che invito a cena perché, o a pranzo, perché io quasi sempre faccio le polpette, perché è una di quelle cose che mi vengono bene per tradizione familiare. Cioè mia nonna faceva le polpette bene, mia mamma le fa bene, io, è l'unica cosa che ho imparato a fare. Non sono neanche semplicissime poi, perché un attimo che ti diventa secche, piuttosto che invece si sfrangono tutte. Invece ecco, la mia arte è fare le polpette, pensa un po'.
Beh, ma è un'arte anche quella, perché ma i certo. Piatti
poi tipica romana, no?
Esatto.
Magari col sugo, sì, quella, sì. Poi ci sono varie, insomma, tante varianti anche di quello, un po' come il pollo che abbiamo raccontato i bocconcini di pollo nell'ultima trasmissione. Tu che ci cucini oggi?
Allora, io vado di risotto, gorgonzola, pere e noci.
Accidenti, beh, elaborato oggi. Buono.
Sì, allora io amo i risotti, poi sinceramente
dai. Sì, e poi non, insomma, sono meno così, ti ingrassano di meno della pasta, insomma, no?
Esatto.
Non dico dietetico, perché quando ci metti il gorgonzola e compagnia bella, comunque dietetico non è, però è una buona soluzione, caldo, cremoso, buoni i risotti.
Sì, soprattutto dato il periodo e anche la giornata che stiamo raccontando dei nostri microfoni, sicuramente, ecco, ripeto, un po' uggiosa, un po' tanto uggiosa. Allora, per preparare il risotto gorgonzola, pere e noci, iniziate preparando un brodo vegetale. Allora, anche qui sul brodo vegetale io dico sempre, cercate di farlo voi, ovviamente con le verdure fresche del mercato, ma laddove non sia possibile si può utilizzare già anche il preparato pronto. Non è la stessa cosa.
Il dado,
esatto, il dado vegetale non è ovviamente buono e salutare come quello, diciamo, fatto da noi.
Sai,
però
mia madre lo fa fatto in casa il dado. Non il brodo, il dado, che effettivamente è comodo, perché poi te lo surgeli, è meno porcata. Dovevi proprio da da come non sporca la pentola, perché quando fai il dado, non so se hai notato, il pentolino, no, per fare il brodo col dado, resta tipo una patina che non riesci più a mandar via.
Sì, che devi andare proprio di gomito per ore e ore, sì. Esattamente, sono quelle cose che odiano chi deve lavare i piatti tendenzialmente. Comunque, allora, intanto che preparate il brodo come preferite voi, potete tritare delle noci. Io utilizzo anche il mixer per semplificare ovviamente il tutto, soprattutto se lo avete. Invece con un coltello potete tritare finemente lo scalogno, io consiglio questo, e poi mettere in un tegame una piccola noce di burro, diciamo all'incirca 30 grammi, insieme ovviamente allo scalogno appena tritato. Dopo un po' aggiungete il riso e dovete farlo tostare per almeno 5 minuti, quindi girarlo un pochino con il mestolo, e a questo punto io sfumerei subito di vino bianco, quindi unire un po' di vino bianco, lasciarlo sfumare. Una volta che il vapore si è innalzato al cielo, potete, man mano che il riso si sta asciugando, iniziare ad aggiungere il mestolo di brodo un po' alla volta. Il segreto del risotto per farlo bene è quindi saper calibrare sempre un po' il mestolo e contemporaneamente girare, quindi mantenere sempre un certo ritmo per quanto riguarda ovviamente il riso. Nel frattempo sbucciate anche delle pere, diciamo togliete ovviamente i semi interni e le fate a cubettini, consiglio insomma questa misura qui. Un'altra parte delle pere invece, quindi metà la tenete a cubetti, l'altra metà la mettete sempre nel mixer e la frullate. A questo punto non vi resta anche che prendere il gorgonzola, quindi togliere ovviamente la crosta, la parte diciamo non commestibile, e tagliarlo anch'esso a cubetti. A questo punto, mentre contemporaneamente dovete mescolare con il brodo, quindi cercare di amalgamare bene e tostare bene il riso, quando mancano più o meno 5 minuti al termine della cottura, aggiungete prima le pere, poi il gorgonzola e infine le pere che avete diciamo shakerato nel mixer, quindi facendo una sorta di composto. Spegnete il fuoco. A questo punto io consiglio di aggiungere un po' di parmigiano grattugiato sopra.
Una noce di burro, no vabbè, c'è già il gorgonzola, dici.
Sì, la noce di burro diciamo la utilizzi più che altro per fare il soffritto, sì, con lo scalogno, quindi certo. Sì, poi volendo, se vuoi farlo un po' più
per
grasso,
amalgamare. No no vabbè dai, per amalgamare, non volevo fare la grassa a tutti i costi.
Intanto sentiamo dei rumori, diciamo, di studenti. Noi siamo qui, ripeto, per tutti coloro che sono all'ascolto, fuori proprio, ma proprio letteralmente dall'uscita,
sì,
della mensa. Quindi si sente di tutto, ecco, ogni tanto. Ovviamente, quindi, questo è il risotto. Io aggiungo il parmigiano alla fine e poi è pronto per essere assaporato, gustato. Ed è un piatto veramente che in questo periodo, diciamo, autunnale, con temperature fredde, ci sta bene.
Mi piace, promosso. E tra l'altro non amo il gorgonzola in sé, cioè appunto sul pane così, no, non lo mangio mai, perché mi fa anche un po' impressione la muffa sul formaggio, però nei piatti è buonissimo. L'altro giorno ho mangiato pasta con zucca e gorgonzola, veramente molto molto buona. Quindi promossa la tua ricetta. Io vi propongo come sempre un secondo, noi ci alterniamo quando una fa il primo l'altra fa il secondo, così stasera avete il menù completo. Vi propongo le polpette, dicevo, insomma, piatto della tradizione un po' di tutti i romani e forse di tutti gli italiani, perché non so perché noi romani ogni tanto ci impossessiamo di tradizioni, piatti, cucine altrui, ma insomma facciamo finta che siano romane le polpette. Quelle al sugo sicuramente sì. Dunque, non vi darò dosi perché è tutto a occhio, chiaramente. La cucina della nonna e la cucina del fuorisede si fanno così, a occhio.
Sentimento anche, aggiungo.
E potrei anche dimenticarmi qualche ricetta, perché è nel mio stile assolutamente dimenticarmi ogni volta che cucino almeno un ingrediente. Carne macinata, ovviamente, un uovo. Facciamo la porzione per quattro persone, insomma, quindi una vaschetta di carne macinata, un uovo, parmigiano, pan grattato, mescolate tutto insieme, e un goccio di latte. Il latte lo andate ad aggiungere mano a mano, perché dovete chiaramente vedere la consistenza che si va formando. L'uovo intero, il pan grattato, anche quello andatelo aggiungendo mano a mano parallelamente al latte, in modo da creare un impasto che sia morbido. Questo è fondamentale, perché sennò la polpetta viene come un sasso, ecco,
ecco,
no? Questo per evitare,
non dovete minare nessuno, ecco.
La polpetta bella morbida, dovete ben dosare il pan grattato e il latte. Vi farei sentire qual è la consistenza, perché solo così si può capire esattamente qual è la consistenza da raggiungere, altrimenti c'è una soluzione che invece è sonora, perché bisogna
sonora.
Sentire esatto, il rumore, cioè tu prendi in mano il composto che si è formato, lo rilanci nel piatto e se ecco si fa un certo plaff, quella è la consistenza giusta, se, tutto chiaro?
Sì, se lo rompe, no? Abbiamo capito che c'è qualcosa che sì, è andato storto.
Sì, no, se è troppo duro, se invece si scompone tutto, deve essere compatto ma morbido. Non so se insomma qualche chef è all'ascolto, sta cambiando canale, sì, io saluto, sicuro. Ma la rubrica è la cucina del fuorisede, quindi io alzo le mani e non mi sto assolutamente presentando come un'esperta di cucina.
No, infatti ecco, ci dissociamo, sì, io personalmente sì, di quello che dico io stesso. Brava, esatto, dissociarsi sì, da se stessa.
Scusa anche per chiunque fosse all'ascolto e sapesse cucinare. Dopodiché polpettine da arrotolare, la dose deve essere quella di un cucchiaino. Quindi potete prendere un cucchiaino e poi arrotolare, dare un colpetto che le appiattisca leggermente. Anche questo favorisce una cottura insomma omogenea, una certa morbidezza. Infarinare e poi buttare nella padella con l'olio bello caldo. Anche qui, mi raccomando, errore che faccio sempre io, abbiate pazienza, fatele abbrustolire, fatele diventare belle croccanti e poi girate. Non state lì a girare, rigirare. No, lo dico perché sono la prima a farlo, quindi... In quel caso non funziona. Dopodiché io una volta che si sono cotte bene, ovviamente, quindi potete anche aprire a metà per vedere se anche internamente sono cotte, aggiungete e sfumate con quello che volete, quindi o vino, marsala, birra, limone, arancia, potete farle al sugo e quindi aggiungere poi il sugo con una fogliolina di basilico, vengono buonissime, insomma queste sono appunto quelle tipiche romane. E le polpette sono pronte. Oh, qui c'è una diatriba in corso. Il mio compagno fa una cosa che io gli taglierei le mani ogni volta che faccio le polpette. Le prende e le scola, cioè le mette proprio sullo Scottex. Poi dice, sì, sono fritte. Ma no, ma non sono fritte, è il sughetto. Il sughetto è fondamentale nella polpetta, mi raccomando.
Ecco, non fate come il fidanzato di Chiara. Questo è un messaggio promozionale a cura di Zainet.
Ecco, sì, potremmo farci anche un cingolino. Non lo so, ogni tanto ricordatevi che il sughetto nelle polpette, poi con la rosetta a scarpettare, va bene, oddio che fame. E ci prendiamo una pausa musicale, che dici? Poi vediamo di intercettare anche qualche studente che esce dalla mensa universitaria qui a Via Cesare De Lollis e cambiano subito lo sguardo.
Sì,
ci vedono,
subito scappano, veloci, ma voi rimanete qui con noi.
Di te. Notti vestite di bianco che non passano, dentro i miei sogni inattenti ti rivedrò. Proverò a trattenerti fino a che di te non rimarrà solo qualche ricordo e delle foto appese in camera. Il tempo prima o poi aggiusta tutto, o forse no. Solita rimpiangere, tu che pensavi fosse amore, ma erano lacrime, lacrime. E chiedo scusa ma soltanto a me, non sono mai stata brava a fingere. E mentre mi sentivi ridere, erano lacrime, lacrime. Sento ancora le tue mani che mi toccano, vogliamo, io so che guarirò le rimpiante dalla nostalgia di quei momenti che ora sembrano una bugia. E chiedo scusa ma non va. Tu che pensavi fosse amore, ma erano lacrime, lacrime. E chiedo
questa invece è Radio Immensa. Siamo qui insieme a Chiara Di Paola, ovviamente collegate per questo bellissimo progetto che vede Disco Lazio e il nostro network Labo Radio in prima persona a raccontare quelle che sono le opinioni, le attività correlate al mondo universitario, dalla mensa ovviamente di Via Cesare De Lollis, la mensa dell'Università La Sapienza di Roma. Oggi siamo qui presenti, ma non solo, abbiamo raccolto ovviamente in questo periodo anche quelle che sono le iniziative, i racconti provenienti dai vari territori, le attività di Porta Futuro Lazio. Avete sentito, per chi non si è collegato fin dall'inizio della puntata, abbiamo avuto l'occasione di parlare anche del progetto Officina Pasolini, un hub culturale multimediale che prevede appunto dei corsi interessanti di teatro, cinema, attività ovviamente culturali destinate ai ragazzi residenti nel Lazio. E a proposito di attività e quelle che sono ormai le nostre rubriche fisse, Chiara, direi di aprire come sempre il talk dedicato alle tendenze Twitter, che poi di fatto più che tendenze sono proprio gli argomenti del giorno, o comunque gli argomenti più discussi nel mondo dei social e non solo. Quindi chiedo a te di iniziare con quelle che sono le prime tendenze presenti.
Allora, si parla, come facciamo anche noi nel fuori onda, tanto del meteo e di quello che sta succedendo in queste ore. Niente di tragico apparentemente, allerta meteo però e maltempo sono due degli hashtag in tendenza in queste ore. Un po' insomma in tutta Italia c'è questa nuvola di fantozzi, quindi ovviamente il tempo insomma è quello che è, e si sono presi anche alcuni provvedimenti. Ad esempio a Ostia, nel 10° comune di Roma, si è deciso di chiudere le scuole per appunto la pericolosità in prossimità del mare. Quindi si parla di questo sui social network.
Sì, assolutamente, l'allerta meteo è in tendenza appunto. Questa mattina leggevo anche un hashtag che mi ha fatto molto ridere per la semplicità, ossia piove, e ce ne siamo accorti,
sì,
volevo dire.
L'abbiamo visto, sì.
Però a parte ovviamente la condizione meteorologica, che poi di fatto impatta anche sulla vita quotidiana dei cittadini che sono all'ascolto, in tendenza anche reddito di cittadinanza, torna ovviamente come parola chiave, in quanto è arrivata appunto in serata la manovra targata Meloni, e il reddito di cittadinanza è stato abolito per tutti dal 1° gennaio 2024. Appunto, tra le varie misure che sono state approvate dal Consiglio dei Ministri, oltre a quota 43, flat tax fino a 85.000 euro, taglio del cuneo fiscale fino a 30.000, c'è anche la decontribuzione fino a 6.000 euro su assunzioni per gli under 36. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2024 il reddito viene abrogato per tutti, occupabili e non, è sostituito da una nuova riforma, perché serve un cambiamento a 360 gradi, quanto hanno dichiarato appunto fonti del governo. La battaglia più dura è stata proprio sul tema del reddito di cittadinanza, che ha portato anche delle divisioni interne allo schieramento di maggioranza, con Lega e Forza Italia che erano inclini a, diciamo, delle soluzioni un po' più soft rispetto alla linea che era portata avanti da Fratelli d'Italia, che voleva di fatto chiudere sostanzialmente e anche subito questa misura, provvedimento di sostentamento, un provvedimento assistenzialista. E a proposito, tra ovviamente i vari esponenti nonché promotori ma anche difensori di fatto del reddito di cittadinanza, c'è il Movimento 5 Stelle, il leader nonché ex premier Giuseppe Conte, già in serata ieri ha rilasciato delle dichiarazioni anche tramite un post Facebook che andiamo a leggere: cancellazione, sospensione, taglio di qualche mese, altri tagli fra un anno. Sul reddito di cittadinanza il governo da settimane gioca con la vita delle persone, un atteggiamento disumano sulla pelle di famiglie che a stento pagano la bolletta e fanno la spesa. L'ultima novità che arriva dalla maggioranza della Meloni parla di un taglio di mensilità del reddito di cittadinanza e per gli occupabili. E poi Conte ha aggiunto: siamo disposti a tutto per arginare questo piano folle, anche a scendere in piazza. Noi non getteremo mai la spugna su questa battaglia, vediamo se saremo i soli o se altre forze politiche risponderanno presente. Quindi un po' anche un appello all'opposizione, Chiara, no? Lanciato dal Movimento 5 Stelle che sta portando avanti appunto la battaglia e difende il provvedimento.
Eh sì, beh, è una delle tematiche che sono state protagoniste anche, no, nei mesi delle elezioni, delle votazioni, delle campagne elettorali dei vari partiti, quindi niente di nuovo, nel senso ce lo si aspettava questo provvedimento. Poi possiamo discutere sicuramente sulla legittimità e correttezza o meno. In tendenza c'è anche la parola Mose, si fa riferimento non a Mosè, mi sembra la palestiano, ma allo strumento per evitare che l'acqua alta di Venezia rovini appunto piazze e monumenti. Sta funzionando, ogni volta, ogni anno in questo periodo succede questa cosa, il Mose funziona e tutti continuiamo a stupirci che il Mose funzioni, oddio, tutti gli anni, forse da un paio d'anni in effetti, però ci fa piacere anche ricordarlo. Le condizioni meteorologiche, l'abbiamo già detto, sono simili a quelle del disastroso allagamento del 2019, però stavolta ci sono le dighe di protezione, quindi se non fosse stato per il Mose, il sistema di dighe mobili tra la Laguna Veneta e il Mare Adriatico, costruito proprio per salvaguardare Venezia dalle maree, oggi in città ci sarebbero stati probabilmente grossi allagamenti a causa del maltempo che sta colpendo il nord Italia e non solo.
Sì, assolutamente, tra l'altro bene ricordare anche quello che era accaduto appunto proprio in questo periodo, se non erro sia nel novembre del 2019, che ha portato ingenti danni ovviamente alla città di Venezia e non solo. In tendenza è anche la parola, anzi il nome, il cognome Roberto Maroni, in quanto l'ex ministro dell'interno è deceduto questa notte all'età di 67 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia, si parla di un tumore. E Roberto Maroni era nato a Varese il 15 marzo del 1955, sposato, due figli, laureato in giurisprudenza, era stato responsabile dell'ufficio legale della sede italiana anche di una multinazionale statunitense, oltre a essere, ricordiamo, ex ministro dell'interno e anche ex segretario della Lega. E infatti proprio da Salvini ovviamente sono arrivate delle parole, delle dichiarazioni di condoglianze, non solo, vari esponenti politici in queste ore su Twitter stanno ricordando l'ex ministro. Secondo quanto si è appreso appunto, Maroni si è spento nella sua casa nel Varesotto, dove ha trascorso gli ultimi mesi. A chi chiedeva del suo stato di salute, fino all'ultimo si era dimostrato ottimista, almeno da quello che è anche riportato, stanno riportando i figli sui profili social. E quindi ecco, è in tendenza il suo nome, Roberto Maroni, che appunto ci ha lasciato questa notte all'età di 67 anni. Questo è sicuramente un altro degli hashtag in tendenza. Chiara, c'è qualcos'altro che sta colpendo, diciamo, la tua curiosità su Twitter? Qualche parola che si ripete, oltre appunto le parole legate alla politica e al governo di cui abbiamo appena parlato?
Beh, no, si parla tanto ovviamente anche di mondiali, con le partite in corso, le partite giocate questa mattina e come sempre le tante polemiche per un mondiale assolutamente discutibile da un po' tutti i punti di vista, sia quello soprattutto quello dei diritti umani, ma anche insomma quello sportivo. Stiamo veramente assistendo a delle partite mediocri a dir poco, e quindi si discute anche di questo. Bello invece il gesto degli atleti dell'Iran, l'abbiamo raccontato anche ieri, che hanno deciso di non cantare l'inno in solidarietà nei confronti delle donne iraniane che stanno combattendo appunto contro l'imposizione dell'hijab, del velo islamico. Quindi ecco, questa unica forse nota positiva di un mondiale, invece per il resto si classifica veramente sotto lo zero. Piccola pausa musicale per noi, ultima della nostra puntata di oggi, poi torniamo in compagnia anche degli studenti universitari dell'Università La Sapienza di Roma.
Ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Ieri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Ti stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un ciame tu, tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Ieri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare.
sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab. E penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima. Eppure se lo sai che sono, non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri c'eri nei giorni neri. Quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
E torniamo in diretta per l'ultimo blocco in nostra compagnia, Radio Immensa. Francesca, ben trovata.
Ben trovata a te, Chiara. Sì, ultimo blocco di una puntata come sempre ricca di informazioni che abbiamo dato ai nostri ragazzi che sono all'ascolto. Abbiamo parlato di Officina Pierpaolo Pasolini, questo progetto importante sostenuto anche da Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio, le nostre tendenze Twitter, e poi abbiamo alleggerito un po' il tutto ovviamente anche con la cucina del fuorisede. Nel frattempo molti ragazzi e ragazze stanno passando, devo dire abbastanza velocemente, però difficile intercettarli in questa giornata.
Noi però parliamo anche a loro di orientamento, come sempre l'ultimo blocco è dedicato appunto alla tematica dell'orientamento lavorativo e universitario. Lo sapete, Porta Futuro Lazio in particolare è l'ente che si occupa dell'orientamento e della formazione degli studenti universitari e non solo. Tra l'altro nel pomeriggio si aprirà anche il, cioè continuerà insomma il nostro laboratorio radiofonico per inserire ragazzi e ragazze al mondo della radio e del podcast in generale, quindi ovviamente potete seguire anche questo tipo di attività sui social e sul portale di Porta Futuro Lazio. Parliamo quindi di orientamento, Francesca, come sempre andiamo ad analizzare una facoltà in particolare per vedere quali sono i possibili sbocchi, insomma una rubrica che può essere utile sia agli studenti, alle studentesse liceali, comunque delle scuole secondarie di secondo grado che stessero cercando una facoltà a cui iscriversi, tanto quanto utile per gli universitari che invece frequentano appunto questo corso di laurea.
Sì, oggi parleremo della laurea triennale in scienze economiche e gestionali. Io do anche il codice a volte di riferimento perché nel mondo universitario ovviamente da facoltà a facoltà, anche sotto diciamo lo grande cappello unico, no? Di scienze economiche, ci sono poi dei sottocorsi, ecco, comunque dei profili differenti. In questo caso parliamo di amministrazione aziendale e il codice è l'L18. Una facoltà, quella di economia e di amministrazione aziendale, di cui si parla spesso, sicuramente offre vari sbocchi professionali e personali ovviamente alle studentesse che decidono di frequentarla. Adesso ne andremo a vedere alcuni di quelli più immediati, però diciamo che l'obiettivo anche di questo talk è proprio quello anche di lasciare un po' dei punti interrogativi, no? Alle studentesse e agli studenti, la possibilità anche di riflettere su quelli che poi possono essere anche dei percorsi correlati. Io dico sempre che a volte alcune lauree non hanno uno sbocco unico, univoco e diretto, ma ci possono essere vari impieghi. Allora, diciamo che sicuramente facendo amministrazione aziendale L18 si ha la possibilità di accedere, di ricoprire il ruolo di consulente finanziario o consulente finanziario. Un altro ruolo che è molto in voga e devo dire molto utilizzato, è una figura che è spesso presente nelle aziende, nelle piccole e medie realtà, è sicuramente la figura del consulente del lavoro. Il consulente del lavoro devo dire che ha avuto anche un bel, diciamo, imprinting, un bel boom negli ultimi anni, è una figura essenziale a volte anche per capire quelle che sono le dinamiche interne aziendali, soprattutto di tipo gestionali. Un'altra figura che è strettamente correlata alla laurea L18 è quella del revisore legale. Poi c'è questa figura che devo dire che onestamente non conoscevo, ma è un'occasione anche per noi speaker, diciamo, no? questa attività, quella del controller. Onestamente non devo approfondire questa conoscenza, anzi se qualcuno che è all'ascolto che sta svolgendo questa figura lavorativa siamo ben contenti di conoscerla. Invece una figura che conosco molto bene e che è possibile, oltre ovviamente ai vari sbocchi come la laurea in lettere, la laurea in comunicazione, la laurea in scienze politiche, la laurea in sociologia, è quello dell'addetta alla comunicazione interna in azienda. È chiaro che sono delle figure che poi Io consiglio sempre che solo con l'esperienza, con la pratica o eventualmente con dei master, ovviamente laddove sia possibile, calati, si riesce ad approfondire. E un'altra figura, quando si pensa all'economia, economia e marketing ormai negli ultimi anni, no? Quindi la tecnica del marketing o il tecnico, che appunto svolgono delle funzioni legate al marketing, così come tecnica delle reti di vendita o tecnico ovviamente delle reti di vendita, quindi tutto ciò che riguarda la parte commerciale, il sales per intenderci, di un'azienda. Allo stesso tempo, oltre alla parte commerciale, alla parte gestionale, alla parte di comunicazione e gestione interna, c'è anche una parte che è quella della contabilità. Tanti anni fa, spesso quando si pensava economia e commercio, automaticamente si pensava anche alla figura della contabile nell'azienda. Non è l'unica figura, ma è sicuramente una delle professionalità strettamente correlate a quella della L18. Conosci altri sbocchi, Chiara, che ti vengono in mente?
Anche tutto quello che riguarda l'amministrazione, quindi il segretario amministrativo, l'agente pubblicitario, insomma l'ambito del commerciale a tutto tondo. Noi, Francesca, però abbiamo intercettato, anzi ci sono tornati a trovarci i nostri studenti, studenti di infermieristica, se non sbaglio, dalla Sicilia entrambi, però i nomi non li ricordo. Questa, vabbè, Francesca, lascia a te.
Glieli facciamo ritire.
Brava,
perché non vorrei fare
gaffe
come l'altra volta.
Domenico.
Salvatore.
E vedi che invece dovevo usare di più, perché Domenico e Salvatore ce l'avevo qui, però
ricordavi.
Nel dubbio ho preferito non osare. Ci rivediamo una settimana dopo. Ragazzi, com'è andata questa settimana di immensa?
Abbastanza bene, dai, non possiamo lamentarci.
Francesca,
vabbè,
no,
perché l'incontro qui davanti,
no,
non ce la posso fare,
dai.
Senti, avete frequentato delle lezioni? Fare un po' un focus su quello che è accaduto, diciamo, anche a livello universitario?
No, veramente per adesso abbiamo seguito le lezioni del primo semestre, stanno andando bene, a dicembre abbiamo gli esoneri, speriamo vadano bene, almeno per quello.
Assolutamente, in bocca al lupo ovviamente per i vostri esami e esoneri. Ragazzi, con voi volevo riflettere su un articolo che tra l'altro abbiamo pubblicato anche sul sito www.zai.net, in cui si parla degli studenti italiani come tra quelli più stressati e depressi d'Europa. Ci sono dei dati del Report Students di OCSE che parlano chiaro, insomma gli studenti italiani generalmente non concepiscono, qui si parla di scuola, però insomma l'ambiente dello studio come un ambiente sicuro e produttivo. Solo il 26% delle studentesse e il 17% dei loro compagni maschi si definisce contenti di andare a scuola. Voi rientrate in questo ambito? Cioè pensate che lo studio, la scuola e l'università italiane generino troppo stress, troppa ansia, cioè, sia uno dei problemi da affrontare?
Direi di sì. Diciamo che il sistema scolastico è abbastanza arduo sotto il punto di vista della quantità del materiale che viene fornito per poi affrontare un esame o un esonero nel nostro caso. Però diciamo, arrivati all'università, penso che le materie che si vengono affrontate sono delle materie che comunque ci rispecchiano, ci appassionano, perché comunque la facoltà è appunto una scelta libera, quella di affrontare un corso triennale o magistrale di una qualsiasi facoltà, che possa essere medicina nel nostro ambito, le professioni sanitarie, piuttosto che ingegneria o quant'altro. Però comunque sì, in linea di massima è abbastanza tosta. Penso che siano veritieri questi dati che ci hai fornito.
Mi aggancio a quello che ha detto il mio collega, nel senso che secondo me la chiave per tutto è la passione. Se non si ha quella, si vive tutto con pesantezza. Ho avuto la fortuna ed ho la fortuna di vivere una realtà universitaria che mi appassiona, quindi sotto il punto di vista della mole di studio, quello purtroppo non possiamo farci nulla. Però se si ha un attimo di passione, un attimo di voglia di fare le cose, questo pesa relativamente poco.
Ecco, sono contenta, no, di sentire anche dei pareri positivi su questo. I dati sono anche relativi all'università, dove il 5% degli iscritti negli Atenei italiani ha subito disagi psicologici, soprattutto relativi alla mancanza di certezze nel mondo del lavoro, di gratificazione anche degli sforzi per lo studio. Insomma, una vera e propria epidemia di disturbi psicologici in quella che dovrebbe essere un'età, se non spensierata, quantomeno positiva. Il vostro approccio, anche il vostro segreto, ce l'avete raccontato nei vostri, insomma, compagni di corso, coetanei, riscontrate invece che l'università può causare effettivamente questo tipo di disagi psicologici?
Ma penso di sì, perché comunque diciamo tutto è relativo e soggettivo, in quanto non tutti abbiamo uno stesso carattere, non tutti abbiamo lo stesso modo di affrontare la vita nella stessa maniera, perché tutto influenzato dalla vita privata, dal nostro quotidiano, e poi l'università, lo studio è una parte, diciamo, integrante di quello che poi è il nostro privato. Però comunque, per quanto mi riguarda, come diceva giustamente Salvatore, quello che facciamo ci appassiona, non, per il momento non ci crea alcun problema, alcun disturbo, anzi è veramente, veramente appassionante quello che stiamo affrontando in questi mesi.
E dal punto di vista dell'incertezza lavorativa, secondo me quello che deve spingere uno studente a non cadere in questa cosa è proprio la voglia di fare la differenza affinché lui stesso non abbia un domani il problema di poter non trovare il lavoro. Ecco.
E allora grazie ai nostri studenti che sono passati anche oggi a salutarci. Ovviamente l'invito è a tutti martedì, noi tutti martedì siamo qui dalle 12 alle 13, iniziamo ad allestire la postazione radiofonica, quindi quando volete venirci a trovare naturalmente siete i benvenuti. Tra l'altro possiamo dire che veramente insomma stare davanti al microfono per le prime volte, non so se sono le prime volte, però in modo così professionale, complimenti. Quindi,
grazie mille, torneremo a far parte del podcast.
Grazie ai nostri ragazzi.
Grazie, è vero comunque, loro sembrano già dei piccoli conduttori, non lo dico solo perché ci sono venuti a trovare, quindi ci fa piacere avere ovviamente le loro opinioni, ma effettivamente hanno una padronanza di linguaggio veramente ottima, quindi complimenti ai ragazzi. E poi è un piacere appunto aprire sempre queste finestre sull'attualità, lo faremo anche nelle prossime settimane ovviamente, laddove sia possibile, per capire anche un po' qual è il termometro, no, degli studenti universitari, quello che stanno vivendo e quelle che sono ovviamente le loro condizioni. Tra l'altro condivido anche il discorso che ha appena fatto Salvatore e Domenico, nel senso che sicuramente per affrontare al meglio il percorso universitario è chiaro che laddove ci sia una forte passione può essere un traino per, diciamo, gestire o saper comunque lavorare con quello che è l'ansia, lo stress, che secondo me sono più legati al concetto di voto, al concetto di esame, al concetto di prove da superare per non diventare studenti fuori corso. Cioè, c'è sempre questa forse di base concezione di sfida o comunque di confronto con gli altri, che poi a volte può portare degli aspetti negativi di stress e di ansia. Se si abbandona quell'aspetto e ci si concentra di più su quella che è stata la scelta fatta, la propria motivazione, la passione anche per quello che si viene a conoscere ovviamente nell'ambito universitario, è chiaro che è tutto un altro lavoro ed è chiaro che viene vissuta sicuramente con più ottimismo e più leggerezza.
Francesca, siamo agli sgoccioli della puntata di oggi. L'appuntamento con Radio Mensa quando è?
Allora, l'appuntamento è per martedì prossimo. Torneremo alla mensa ovviamente di via Cesare De Lollis. Potete ascoltare tutte le puntate di Radio Immensa su Radio Zainet, Radio Jeans, 8 Block Radio, dalle 15 alle 16. Noi siamo in FM, AM, in DAB, e quindi avete sicuramente modo di recuperare ovviamente anche la puntata. E poi invece giovedì, non questo ma della settimana prossima, andremo di nuovo in trasferta.
L'appuntamento con Zaytime è invece a domani dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Ginzi, Hot Block Radio. Trasmetteremo dalla sede centrale di Via Nazionale nel cuore di Roma con Riccardo Cotumaccio, Francesca Barbato. Io sarò invece ad Avezzano, dove stiamo portando avanti il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio nella provincia dell'Aquila, grazie ai fondi del Consorzio L'Aquila 2009, un laboratorio donato appunto a tre scuole selezionate del territorio dell'Aquila e insieme alla attrezzatura radiofonica, e quindi resta proprio alla scuola, avremo modo di ascoltare anche le loro voci. Si tratta del liceo classico Torlonia, insomma siamo già al lavoro per i podcast. Francesca, a domani.
A domani, grazie a te Chiara Di Paola e grazie ovviamente a tutti coloro che sono stati all'ascolto di Radio Immensa.